Proprio un'ora fa, durante la diretta, abbiamo ricevuto un messaggio da parte di Raffaele che dice: cari fratelli, sto seguendo la diretta e da quando comunico che il rapimento sarà alla fine della tribolazione, i fratelli di altre comunità non vogliono accettarlo, dicono che sono pazzo e nascono dispute. Sono stanco a combattere con coloro che predicano il Vangelo della prosperità. Non vogliono ascoltare, ascoltano soltanto il pastore e ne fanno un idolo, e se lo tocchi ti maledicono. Nonostante consegni loro tutte le scritture insegnate dal vostro corso biblico, che per me sono stati molto importanti. Ringrazio Dio che mi ha fatto conoscere voi. Che Dio vi benedica grandemente, vi amo in Cristo Gesù. L'unica difesa che conosco è l'attacco: evangelizzare. Vai, Raffaele.
Alleluia, alleluia, gloria, gloria. Amen. Bravo Raffaele, vai avanti con Gesù. Preparati a trovare difficoltà e...
Sì, sì, sì.
È così, no? Il mondo è pieno di tenebre, tu predichi la verità e è logico che le tenebre si ribellano. Cioè, il semplice fatto che hanno tutte queste dottrine senza scritture, già anche un cieco deve capire che se non ci sono scritture, tranne qualcuna stortata, va bene, non chiara, va bene? E allora...
Grazie Gesù.
Verità.
Amen. E una domanda volevo chiederti da parte di Andrea sul rapimento. Salve, sono Andrea e vorrei porre alla vostra attenzione due versi che nella mia chiesa sono stati proposti come dimostrazione biblica del rapimento pre-tribolazione. I due versi sono 1 Tessalonicesi 1:10, 1 Tessalonicesi 5 da 1 a 11 e Apocalisse 3:10. Quindi tre versi. Spero rispondiate presto. Sono persuaso che l'unico modo per capire se credere a Gesù o ai farisei era di farli dibattere. Ci studio molto.
Bene. Allora, quindi questi fratelli hanno problemi con la... questa cosa del rapimento, che a tutti i costi il diavolo deve ingannare... Vuole ingannare le chiese che il rapimento è prima della tribolazione, quindi c'è uno scopo, così che non si preparano.
Sì, così che si trovano impreparati per perire.
Non è che il diavolo lo fa senza motivo.
Sì.
Non è una dottrina falsa magari sulla Trinità, no? Che tanto non cambia niente, no? Insomma, vedremo in cielo, ma il rapimento interessa al diavolo. Quindi ha infiltrato i suoi falsi profeti in quasi tutte le chiese, tanto appunto che si offendono. Sono fratelli che vanno con la scrittura e quelli gli rispondono con opinioni per libri americani.
Sì.
È stato Scofield, quell'ebreo Scofield che ha fatto la Bibbia nel Novecento, ha scritto una Bibbia, la Bibbia Scofield, dove dice che il rapimento prima della tribolazione e l'ha dovuto inventare così perché altrimenti non poteva incastrare le sue interpretazioni che gli eletti sono gli ebrei e quindi per poter... imbrogliare di quel lato lì, dovete imbrogliare dal lato di là, che il rapimento doveva essere prima. La Bibbia Scofield è la Bibbia più imbrogliona che esiste nel mondo cristiano. Imbrogliona dice tante cose belle, giuste, vere, però poi ci mette dentro il suo sale, la sua zizzania.
In questo caso Andrea dice che la sua comunità hanno proposto delle scritture per mostrare che il rapimento è prima della tribolazione.
Cos'è? Prima Tessalonicesi 1:10?
Sì.
Allora, tu c'hai le scritture preparate? Ce l'hai prima Tessalonicesi 1:10?
Sì.
E leggi il 10 per cortesia.
Prima Tessalonicesi 1:10. È per aspettare dai cieli il figlio suo, che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente.
Che quindi questi qui fanno un grande caos sulla ira di Dio. Siccome Dio non ci riserva l'ira, e quindi c'è il rapimento prima, ma non è così la storia. Adesso analizziamo bene queste scritture.
Quindi
d'accordo?
Qui parla del figlio che verrà dai cieli e che ci libera dall'ira imminente.
Eh sì, ma calma. Ire, non c'è solo una ira, ce ne sono due, che adesso lo studieremo. Salta al 9, guarda.
Verso 9.
No,
non ce l'ho, ce
l'hai. Sì, prima Tessalonicesi 1:10.
Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo.
Ok, va bene, allora... D'accordo, quindi prima abbiamo letto prima Tessalonicesi 1:10, adesso abbiamo letto prima Tessalonicesi 5:9.
Cioè una conferma, non siamo destinati all'ira.
Questo è prima Tessalonicesi 5:9. Una conferma, sì, è logico. È qui che infatti casca, qui che casca l'asino, insomma. Cioè loro giudicano in apparenza. Che sbaglio fanno quelli che interpretano Dio non ci riserva l'ira?
E che dicono che siamo rapiti prima della tribolazione, sì, perché la tribolazione è un periodo terribile.
Sì, ma vedi, è vero che non ci è riservato all'ira, alla sua ira, ma non è vero. Cosa c'è? La tribolazione ce l'aggiungono loro.
Non dice tribolazione, dice ira.
Sì, non dice Dio non ci ha riservato, non ci ha destinato a tribolazione, non ci ha destinato all'ira, sono cose diverse, va bene?
E come sai che sono diverse?
Le ire, non tutti capiscono purtroppo quelli che insegnano la Bibbia, purtroppo, e alcuni dovrebbero impararla prima di insegnarla, io sto ancora imparando. Non tutti capiscono che le ire nell'Apocalisse sono due, non una. E qui stanno confondendo di quale ira stiamo parlando. Se cominciamo a spiegare che le ire sono due, non ci capiamo. Allora, una è l'ira di Dio e l'altra è l'ira del diavolo. Quindi di cosa stiamo parlando qui? Quindi è vero che non ci siamo riservati all'ira, ma anche non è vero, perché dipende di quale ira parliamo. Vi sono purtroppo insegnanti biblici che non capiscono questa differenza, le confondono. È logico che Dio non ci riserva la sua ira, ma il diavolo sì. Va bene? E il diavolo si assicurerà di tribolare e perseguitare la Chiesa come ha sempre fatto. Allora andiamo per gradi.
Cioè, tu dici che il diavolo è quello che tribola e perseguita la Chiesa e non Dio?
È il diavolo che tribola e perseguita la Chiesa, non è Dio, è logico. Dio è il salvatore della Chiesa, non è il tribolatore. Cioè loro interpretano che la tribolazione è l'ira di Dio, e quindi Dio ci salva. Ma questo è una dottrina catafascio. Ma ti pare che Dio inventa la tribolazione? La tribolazione col marchio della bestia, Dio manderebbe queste cose, Dio manda il marchio della bestia a tribolare chi? Dio non manda la tribolazione col marchio della bestia e con l'anticristo. Questo è il diavolo che le manda, Dio le permette.
Sì, sì, sì.
Nel senso che le permette, va bene. Alla fine le manda lui, però attenzione per i peccati degli uomini, del diavolo. Dio ha sempre chiamato la Chiesa a attraversare la tribolazione e vincerla. E leggiamolo, Atti 14, 22, prima Tessalonicesi 1, 4, Dio dati.
Atti 14, 22, fortificando agli animi dei discepoli e esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni.
E com'è che Dio non ci ha destinato a tribolazione? Ci ha destinato, sì, per i peccati degli uomini, sì, perché il diavolo la manda, ma Dio però ci ha destinato per via di questi peccati umani. Quindi dobbiamo entrare nel regno per le tribolazioni. Va bene? Allora, primo Tessalonicesi 1:4, però la Dio dati.
Primo Tessalonicesi 1:4. Infatti, anche quando eravamo tra voi, vi predicevamo che avremmo sofferto tribolazioni, proprio come è avvenuto, e voi lo sapete.
Ok, quindi cosa dice Paolo ai Tessalonicesi? Avremmo sofferto tribolazioni, ma quale rapimento prima della tribolazione? In tutta la Bibbia la tribolazione la attraversi. Secondo Tessalonicesi 1:4, Apocalisse 1:9.
Secondo Tessalonicesi 1:4. In modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio, a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate.
D'accordo? Apocalisse 1:9.
Apocalisse 1:9. Io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione.
Compagno di che?
Tribolazione.
Non di rapimento.
No.
Dico di tribolazione, rapimento dopo.
Nel regno e nella costanza in Gesù. Ero nella isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù.
Quindi imprigionato per via della tribolazione che attraversava quel tempo dei Romani. Quindi andiamo a Apocalisse 12, perché lì possiamo leggere adesso, attenzione.
Quindi fino adesso abbiamo visto che il popolo di Dio sempre ha subito persecuzione e tribolazione.
Sì, questa è la regola.
Ok, però come sappiamo che nel tempo della fine subiremo persecuzione o saremo rapiti prima?
Beh, innanzitutto perché le scritture sulla pre-tribolazione sono false, non ce n'è neanche una. E poi perché le scritture indicano chiaramente che l'arrapimento è dopo la tribolazione. Lo dice proprio nero su bianco. Quindi adesso andiamo a leggere in Apocalisse 12 dell'ira alla quale la Chiesa è chiamata da Dio a dover attraversare. Va bene? Ma non è l'ira di Dio, ma bensì è l'ira del dragone Satana. Ecco qui, questa è l'ira del diavolo. Poi l'ira di Dio si trova in Apocalisse 15 e 16, lo studieremo adesso. Okay. Comincia dopo l'ira del diavolo, dopo la sua tribolazione, dopo il rapimento, comincia l'ira di Dio. Pare che Dio manda l'ira in un mondo che c'è la sua sposa. No, è logico che no. No, se io in una casa che c'è il nemico che mi spara da una casa, lì ci entra la mia famiglia ostaggio, non gli tiro una bomba, ammazzo tutti.
No, quasi tutti.
Aspetto di liberare gli ostaggi, appunto attraverso in questo caso il rapimento, e dopo tirerò le bombe di Armageddon. Mm-hmm. È logico così?
Sì.
Allora, Apocalisse 12, 7, ci fu battaglia nel cielo.
Ci fu una battaglia nel cielo.
Ok, battaglia in cielo, salta al 9.
Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù.
Cioè Dio non vuole che qui ci si confonda di chi sta parlando. Quando dice il dragone, attenzione, mm-hmm. Achtung.
Lo spiega bene.
Prestare attenzione di chi è il dragone, non confondersi. È il serpente del giardino dell'Eden, è quello che è chiamato diavolo. Se non è ancora chiaro, è chiamato Satana. Se non hai capito, parlando di quello là che è il seduttore di tutto il mondo, lui viene gettato giù, va bene? Verso 10.
Fu gettato sulla terra. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli.
Ok, che c'è uno che ci accusa giorno e notte, e chi è? Il diavolo. Sì. E viene gettato giù, verso 12.
Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi.
Oh, come saranno contenti in cielo quando si libereranno di quello là. Ma che succede qua giù?
Guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di aver poco tempo.
Quanto tempo?
Quando il dragone si vide...
Aspetta.
Yes.
Quanto tempo? Apocalisse 13,5, 40?
42 mesi.
42 mesi, 3?
3 anni e mezzo.
3 anni e mezzo. 1000?
260 giorni.
Confermata dappertutto, Apocalisse 13,5, Apocalisse 11,2,3. Va bene, Apocalisse 12, 14, sono 3 anni e mezzo, avanti, salta 17.
Allora abbiamo letto in 12 che il diavolo scende sulla terra con gran furore.
Sì, ha letto il 13?
No.
Vai il 13.
Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio.
Capito, questo sarebbe, rappresenta Maria, rappresenta Eva, rappresenta la Chiesa e rappresenta la sposa. Questo l'abbiamo studiato nel corso biblico, ragazzi, studiatelo bene queste cose, perché lì mi dilungo 5 mesi, insomma. Sono 20 passi, 20, va bene, 5 mesi sono 20 settimane, lì con calma potete godervi tutti i dettagli. Salta 17.
Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù.
Verso 14, va, sale, torna al 14. La donna?
Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
Ok, queste sono le vergini con olio, le vergini sagge, quelle che mettono una goccia di olio anche di dottrina e di verità nelle lampade ogni giorno quando scoppia la tribolazione, sono già posizionate nel posto giusto, ovunque sarà. A me Gesù mi ha messo in Sud America, va bene, ad altri vi metterà qui anche voi, un altro posto, decidete voi, io non lo dico mai dov'è che è il vostro posto di rifugio, ve lo devo dire al Signore.
Allora,
anche se c'è un'idea, Dio deve dirvelo. Allora qui la donna cosa fa? Questa è la donna, chi è? È la stessa donna di Apocalisse 19,7. Chi è? È la sposa. Capito? La sposa Le vergini con olio, con la saggezza dell'ubbidienza, obbediscono quando Dio dice: Elia, vai a nasconderti al ruscello. È andato. Elia, vai a nasconderti dalla vedova di Sarepta. Lui va. Però gli altri che non l'hanno fatto sono stati attaccati, distrutti da Jezebel che uccideva i profeti. Quindi i cristiani ubbidienti, la sposa, ascolteranno e andranno nel posto che Dio dirà loro, un posto che lo scopriranno mentre sono in ginocchio a lodare Dio, a chiedere a Dio, a fare domande a Dio e a scriverlo su, sono lì con carta, penna e Bibbia. Non pregate mai senza carta, penna e Bibbia, mai, mai. E chi fa la guerra senza pistola, proiettile e corazza, fucile, quello che è. Va bene? Allora cosa fa il dragone? Vede che la donna si nasconde a 3 anni e mezzo e dice: ah, ok. Allora 17, leggi di nuovo.
Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù.
Ok, quindi non potendo raggiungere la sposa di Cristo, la vergine, le vergini con olio, perché sono sagge, hanno anche la saggezza di scoprire la volontà di Dio e si posizionano nei luoghi dove Dio li mette. Per esempio i valdesi si sono posizionati nelle valle valdesi del Piemonte quando la chiesa li uccideva, li perseguitava, li bruciava perché leggevano la Bibbia. Infatti sono sopravvissuti fino ad oggi i valdesi. Valle Valdesi sono posti di rifugio ancora, anche buone nella tribolazione che viene, per chi non riesce a abbandonare l'Europa, che è sempre la cosa migliore, d'accordo? Valle Valdesi, i valdesi si rifugiarono nelle Valle Valdesi, nelle Alpi Cozie, che mi pare che sono in Spagna, e si rifugiarono in Calabria, ovunque ci sono montagne, lì l'anticristo non ti trova, però devi organizzarti, mica va lì in 448. Posto di rifugio, ti serve del riscaldamento, ti serve cibo, devi portare lì qualche quintale di frumento, di zucchero, di sale, capito, cose di acqua da bere, c'è un ruscello lì vicino, allora puoi sopravvivere, d'accordo? Trovati della montagna, cosa migliore? Sempre uscire dall'Europa, se no trovati della montagna in Europa, va bene, e uscire dalle 10 corna, 10 corna, 10 nazioni, Italia, Germania, Spagna, cioè l'impero romano, abbiamo studiato nel corso biblico, Daniele 7, sì. E andare casomai nell'Europa dove è fuori dalle 10, come per esempio ci sono nazioni come la Slovacchia, la Repubblica Ceca, la Polonia e l'Ungheria, sono posti che stanno uscendo dall'Europa e lì l'anticristo avrà molto meno potere. Va bene, per esempio Orbán dell'Ungheria, sempre a predicare contro l'Europa, è un posto buono per andare, chi vuole imparare ungherese. Qui c'è Angela, può insegnare, non so.
Namna Heis.
Cosa vuol dire, sì o no?
Non è difficile.
Dice Nanna e...
No. Namna Heis.
Cioè, praticamente, traduco io, è come una ninna nanna, sta dicendo.
No.
Ninna nanna.
No, non è così.
Quindi è una lingua facile, dice... No, non è molto facile. Allora, andiamo avanti.
No, aspetta. Prima voglio io.
Io. Due mani alzate qua.
Prima io.
Mica sto puntando la pistola, tutte le mani alzate. Dimmi.
Apocalisse 12:12 in Deodati dice: guai a voi abitanti della terra e della mare, perché il diavolo è sceso da voi con grande ira.
Grande ira? Ah,
nella nuova Deodati.
Deodati è di solito
anche l'inglese, la Bibbia inglese dice la parola ira.
Ira, perfetto.
Allora non furore, sino ira, perché alcuni vorranno dire: ah, qui non dice ira, dice furore, no.
Ma se guardi al greco vedrai che è lo stesso.
Sì,
quindi brava, grazie Dora. Quindi la Deodati dice, verso 12, il diavolo è sceso contro sul mondo, cacciato fuori dal cielo, va bene, con grande ira. Quindi questa è l'ira del diavolo che Dio non ci libera. Questa è la tribolazione, 3 anni e mezzo, marchio della bestia, dal quale dobbiamo prepararci noi. Va bene, Dio certo che ha protetto la prima chiesa, e certo la prima chiesa, le chiese dei primi 300 anni, molti sono morti da martiri, però la stragrande maggioranza sono nascosti, e nelle catacombe, e nei boschi, e scappando di qui, e scappando di là, Atti capitolo 8, verso 1, sono scappati da tutte le parti, ma non scappare solo per salvare la pellaccia, ma per poter portare Gesù Cristo ovunque andavano, d'accordo? No. Quindi per cortesia, fratelli, la nostra Chiesa non pensi di andare a scappare a nascondere per salvare la pellaccia, per portare Gesù ovunque andiamo. Quando vai in un posto di rifugio ti trovi un lavoro che finalmente c'è un lavoro per pagare l'affitto, il cibo, dopo subito alzarsi le maniche e mettersi a evangelizzare in quello che Dio vi guida, come questa dolcissima Lina, sorella, visto che bella testimonianza, come evangelizza. Avanti.
Allora, queste scritture, scrivete, fratelli, queste riferenze perché rispondono bene alla domanda l'ira del diavolo, dove è nella Bibbia? Apocalisse 12, da 7 a 17, vediamo il diavolo cacciato via dal cielo, arriva sulla terra e si infuriò contro la donna. E cosa succede quando l'ira del diavolo viene contro la donna? Lei viene rapita? No, lei va nel deserto in un luogo nascosto. E quelli che restano, che non vanno nel deserto, quelli rimangono come preda del diavolo. Il diavolo fa guerra con loro.
Esatto, esatto. E questa è l'ira del diavolo. Per 3 anni e mezzo la donna si trova rifugio.
Sì.
Ed è questa donna che si rifugia che il diavolo combatte. È questo che il diavolo vuole evitare, che quando la donna si rifugia non può più distruggerla, il diavolo è infuriato. Quindi per questo che certe chiese si infuriano quando tu predichi la tribolazione dopo. Si infuria perché è il diavolo che si infuria. Perché? Perché dice, ah, tu ti vuoi andare a nascondere mentre noi no. Allora noi saremo falsi profeti. Sì, voi siete falsi profeti. Quando arriverà la distruzione, sarà come la distruzione dei centinaia di migliaia di cristiani in Russia che Lenin e Stalin hanno distrutto perché non hanno voluto ascoltare i loro profeti. Va bene? Come gli ebrei in Germania, che non hanno voluto ascoltare il loro buonsenso, profeti non ne avevano, non credo, mica tanti, che non avevano Gesù, profeti c'erano pochi e niente. E, però cioè, quando non c'è un profeta, cos'è che ti è rimasta la ruota di scorta?
Lo Spirito Santo?
No, perché gli ebrei non ce l'hanno lo Spirito Santo. Okay. La ruota di gli ebrei, la zucca.
La zucca, sì.
La zucca non vuota è la tua ruota di scorta. Quando se tu non sei profeta, non c'è lo Spirito Santo, usa la zucca, usa il cervello, va bene? Usa il buon senso. Non vedi che sta salendo uno che si chiama Hitler? Non vedi che notte e giorno predichi contro gli ebrei? Cosa ci fai, Elia, a difendere le tue gioiellerie, o ebreo stolto? Scappa! Fuggi!
Amen.
Va bene? E questo fa la donna più saggia degli ebrei tedeschi. Appena vedi all'orizzonte le nuvole, e ci sono già le nuvole? Le nuvole sono arrivate, si chiamano immigrati, 80% islamici. Volete capire che è ora che smammate, che vi togliete dai piedi, andatevene via. Cosa state lì a difendere i vostri soldi, le vostre tenute, la vostra casa, il vostro lavoro? Andate, Giuseppe e Maria sono scappati in Egitto quando Erode voleva uccidere Gesù, sono andati là a fare i falegnami in qualche garage egiziano, vicino a qualche piramide. Va bene, in un posto di idolatri, dove adoravano il cane, il gatto, la sfinge e tutto il resto degli animali. Andavano lì, il deserto, non deserto egiziano, deserto spirituale. Dovremmo nasconderci nel deserto dove non ci sono le belle chiese con le panche comode, dove i falsi profeti del Vangelo prosperità mangi e bevi e gli altri crepino. No, caro, non è così la storia. Quindi l'ira di Dio viene dopo quella del diavolo.
E come? Quando? Infatti dobbiamo spiegare adesso i versetti di Tessalonicesi. Dio non ci ha destinati all'ira. Cosa vuol dire?
Okay, guarda, andiamo a Apocalisse 15, perché dopo l'ira del diavolo, va bene, che è contro la Chiesa. Da una mano il diavolo combatte la Chiesa 3 anni e mezzo, con l'altra mano... si arraffa il mondo, con l'altra il diavolo c'è come una piovra, con l'altro tentacolo fa le sue guerre, poi mette il marchio della bestia, eccetera eccetera, mentre il diavolo fa questo la chiesa è protetta. Dopo alla fine, quando secondo la mia interpretazione biblica ci dovrebbe essere una guerra atomica, Apocalisse 9, che uccide 2,5 miliardi, e alla sesta tromba, infatti sesta tromba dalla tribolazione, c'è la guerra atomica che muoiono 2,5 miliardi, muoiono. Apocalisse 9,18, la sesta tromba. Il rapimento è la settima tromba, Apocalisse 11, verso 15, settima tromba, che 1 Corinzi 15, 51 e 52 ci dice è la tromba del rapimento. Basta, quindi c'è la guerra atomica e la sesta tromba. Di conseguenza, quando scoppia una guerra atomica così grande, così potente, che praticamente non serviamo più qua. Cioè, quando c'è una cosa così, la gente in giro ha piena di radioattività, eccetera. Dio cosa fa? Suona la settima tromba, Apocalisse 11:15, e la Chiesa viene rapita. Allora, andiamo a Apocalisse 15, e qui a Apocalisse 15, versi 1 e 2, vediamo, proprio zoomiamo, come si dice in italiano, primo piano del regno di Dio dopo il rapimento. Ecco, qui vedete un'immagine del regno di Dio dopo il rapimento. Cosa succede? Subito prima dell'ira di Dio, quindi alla fine dell'ira del diavolo, sul finire, dopo il rapimento, prima dell'ira di Dio, vediamo il regno dei cieli. Legge Apocalisse 15.
Apocalisse 15, 1 e 2. Poi vidi nel cielo un altro segno, grande e meraviglioso. Sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio.
Ok, l'ira di Dio, in un certo senso, un pochino è già iniziata durante la tribolazione. Va bene, nella tribolazione c'è un inizio dell'ira di Dio. Dov'è nella Bibbia? Apocalisse, e questo non te l'ho mai detto, 11:5-6. Durante i 3 anni e mezzo di potere di regno dell'Anticristo c'è l'ira di Dio. Dentro l'ira di Satana c'è una piccola ira di Dio, che Dio la usa per mantenere il diavolo a distanza dal suo popolo. Avrà due pezzi grossi, due pezzi da 90, che secondo me sono i capi, i due leader che guidano i 144.000, secondo me. Mm-hmm. E questi qua hanno poteri illimitati. D'accordo?
Sì, sì.
Li vediamo Apocalisse 11:5-6.
Sì, la differenza è che l'ira del diavolo è contro i figli di Dio, mentre l'ira di Dio non è contro i suoi figli, ma è contro i seguaci di Satana.
È contro il diavolo, contro l'anticristo, e che questi qui sconquassano il pianeta ogni tanto. Però è una cosa che si rivolge contro il diavolo, non contro la Chiesa.
Sì, sì.
Non è riservata ai figli di Dio, certo che no, è riservata contro i figli del diavolo. E Dio lo usa, sì, come distrattivo, per fare calmare l'anticristo, sennò distruggerebbe tutta la Chiesa. Come dice Gesù in Matteo 24:22, dice: se quei giorni non fossero abbreviati, nessuno scamperebbe.
Sì, sì.
E quindi invece
scampa. Motivo degli eletti sono stati abbreviati.
Esatto, non gli eletti ebrei, mi dispiace, no, scoffia, gli eletti cristiani. Allora, da una parte Dio accorcia i giorni, a quanto? A 42 mesi. Dall'altra parte manda la sua ira contro l'anticristo, infatti manderanno fuoco a uccidere gli anticristo, faranno saltare, arriveranno gli aerei per bombardarli, loro puntano il dito, gli aerei saltano per aria, arriveranno gli elicotteri a sparare, loro puntano il dito, gli elicotteri saltano per aria. Questo è traduzione libera. Però andiamo al biblico, allo scritturale, perché a me mi piace sempre la scrittura,
sì.
Dove queste cose che sto dicendo, su cosa sono basate, fratello Giuseppe? Te lo dico subito, non ti agitare. Apocalisse 11:5-6.
Apocalisse 11:5-6. Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. E se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello quante volte vorranno.
Che chiudi il paragrafo lì, verso 7.
Essi, quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà.
Ok, questa è la bestia dell'abisso che secondo me, senza essere dogmatico, sarebbe quella Apollyon che sale dall'abisso, Apocalisse capitolo 9, va bene, esce dall'abisso e guida le orde del diavolo. Ok, comunque sono dettagli questi. Allora, questi sono due testimoni di Apocalisse 11, sono i due rami di olivo. Questi, cosa fa l'olivo? Genera?
L'olio.
L'olio, va bene? L'olio di cosa?
Della Vergine con olio.
Delle lampade, delle Vergini. Quindi e l'olio cosa rappresenta?
Lo Spirito Santo.
Lo Spirito Santo e la parola di Dio rappresenta. Perché in un tempo quando le chiese ufficiali, i papi e compagnia bella e compagnia brutta saranno col marchio della bestia, e chi guida la chiesa mondiale? Che i pastori sono tutti o si sono fatti marchiare o sono scappati o sono stati uccisi. Chi guida la chiesa? Mica poi sintonizzate con Radio Blast. Abbi pazienza, ci vuole il marchio della bestia per pagare quello che paghiamo noi ogni mese, qua paghiamo per avere questa trasmissione. Vabbè. E ci vuole il marchio. E mica, scusa, noi siamo già sigillati dallo Spirito Santo, Efesini capitolo 1, siamo sigillati dallo Spirito, verso 13, quando sei sigillato il marchio non possiamo averlo, te lo possono mettere con la forza, legare, non vale niente, però non è che lo accetti tu, d'accordo?
Allora abbiamo...
Non ho finito Apocalisse 15, no. Non so se vogliamo finirlo.
Apocalisse
15, ho letto solamente verso 1.
Ah, leggi l'1 e il 2 allora.
Ok, allora Apocalisse 15, 1 e 2. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso.
Questo dopo il rapimento.
Sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio.
Allora, vi ho fatto vedere Apocalisse 11:5 dove l'ira di Dio comincia. Una piccola mini ira. Mm-hmm. Acqua in sangue, catastrofi, terremoti, per dare una calmata all'anticristo. Mm-hmm.
Però come dice Angela, l'ira di Dio contro l'anticristo.
Sì, dice chiunque cerca di ucciderli saranno bruciati col fuoco che esce dalla loro bocca. È un modo veloce per dire questi puntano il dito, comandano, boom, 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 boom. E vedi questi elicotteri, questi aerei che fanno bang, 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 bang. E l'anticristo dice, alza, sono qui, io mi finiscono gli aerei qua. Qui tutti gli elicotteri mi bruciano questi qua. Alza, frena. E allora si fermano. Dice, questi qui non scherzano, no, niente affatto. Li chiameranno alieni, li chiameranno extraterrestri, li chiameranno come vogliono, capito? Però questi qui fermeranno l'anticristo perché lo devono testimoniare quanto tempo?
Tre anni e mezzo.
Per 3 anni e mezzo questi qui saranno la Radio Blast, un po' meglio. Un po' meglio di
sì,
noi.
Molto meglio.
Calmati, frate Giuseppe, umile, mi raccomando.
Amen.
Saranno Radio Blast senza... Internet, senza internet.
Wow.
Trasmetteranno inter Cristo, inter Gesù, inter Spirito Santo, d'accordo? E così come noi siamo qua nel nostro piccolo, siamo piccolini, a dire che succede nel mondo, nel piccolo, loro lo diranno in grande, da Gerusalemme, lo diranno. D'accordo?
Allora,
verso
abbiamo
due?
Letto...
No,
sì.
Non
è finito
no,
ancora.
Quello non finisce mai, questa è peggio di Penelope.
E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul suo numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio.
Ok, allora, interpretazione. Allora, cosa vediamo? Qui vediamo una visione di quelli rapiti che sono in cielo. E come lo sappiamo che sono rapiti e sono in cielo? E questo è successo avviene dopo la tribolazione. Come lo sappiamo? Lo sappiamo perché questi, dice al verso 2, hanno ottenuto la vittoria sulla bestia, sulla sua immagine, sul numero del suo nome 666. E quindi se hanno avuto la vittoria, questo è dopo la tribolazione, no? Come fanno questi qua a vincere queste cose, l'anticristo, prima che lui arriva? A vincere il marchio della bestia prima che venga istituito.
No.
È logico che questi qui dopo la tribolazione. Mm-hmm. Però attenzione, dopo la tribolazione questi sono in cielo e cosa succede dopo di questo? Sette angeli con sette coppe dell'ira di Dio, che si chiama Apocalisse 15 fino all'Apocalisse 16, due capitoli che sono le sette coppe della
ira di Dio.
Ira di Dio. Capito? Quindi è logico che Primo Tessalonicesi 5:3 dice Dio non ci ha riservati all'ira, grazie, ma sta parlando della sua ira, mica sto parlando dell'ira del diavolo, Apocalisse 12 che è cacciato dal cielo e perseguita la donna e persegue la sua discendenza con grande ira e furore, ira dice Diodati. Ci siamo?
Sì, allora...
Quindi quando queste chiese, che amiamo tanto, Dio le benedica, no, potessero sì. ravvedersi in queste interpretazioni, quando queste chiese vi dicono Dio non ci ha messo l'ira, sì, Dio non ci ha messi a attraversare l'ira di Dio, Apocalisse 15:16, però sì, permetterà che attraverseremo l'ira del diavolo, Apocalisse 12. Ci siamo?
Sì, allora per quelli che è la prima volta che studiano queste scritture, ci sarà la tribolazione che è l'ira del diavolo contro la Chiesa, poi ci sarà il rapimento alla fine della tribolazione, 3 anni e mezzo, poi viene l'ira di Dio dopo il rapimento, l'ira di Dio contro i seguaci di Satana, quelli che hanno il marchio della bestia. Quindi è vero che il rapimento sarà prima dell'ira di Dio, solo che è vero anche che il rapimento sarà dopo la tribolazione, che è l'ira del diavolo.
Certo, è vero che la Chiesa, Dio non ci ha preposto a attraversare l'ira, la sua, non c'è, no. Dio non ci ha destinati ad ira, la sua, è logico. È come dire, Dio non ci ha destinato al lago di fuoco, è logico, abbiamo Gesù Cristo.
Amen.
Ma sì, attenzione, sì, qui sì, casca l'asino, le ire sono due.
Sì, sì.
Angela, è meglio che andiamo avanti qua, no?
No, va bene, spero che è chiaro, altrimenti fratelli scrivete delle domande, fateci sapere.
Va bene?
Sì.
Quindi poi anche, guarda, Matteo 24 dice, vi sarà grande tribolazione, verso 21, va bene, poi leggi verso 23,
Allora, se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure è là, non lo credete.
Alto, non lo credete. 26.
Se dunque vi dicono eccolo è nel deserto, non ve ne andate. Eccolo è nelle stanze interne, non lo credete.
Ok, stanze interne, è questa è la riveduta versione che qui abbiamo nel computer. La Diodati non ce l'ho nel computer sotto mano, e però la Diodati dice, non dice nelle stanze interne, Diodati dice nelle stanze segrete, come dice appunto la Bibbia inglese. Quindi cosa sta dicendo qua? Sta dicendo Gesù, quando vi dicono Gesù viene in segreto, non ci credete? Sta dicendo questo?
Sì.
Che quando vi dicono le stanze interne, la casa interna, il bosco interno, il cielo interno, segreto, non ci credete, stanno dicendo quello, rapimento segreto. E perché Gesù doveva perdere tempo a dire non credete a un Cristo che torna in segreto? Perché il Signore sapeva le frottole che oggi il diavolo avrebbe sparso nelle chiese col falso rapimento segreto, e lo ci avvertiva. Grazie Dio per Gesù, dice non ci credete che io torno in segreto. Allora non ci credere perché? Perché vai al verso 24 e Gesù dice?
Matteo 24:24, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti.
Va bene, un grande...
Ecco, ve l'ho predetto.
Ecco, un grande segno, oggi sono chiese mastodontiche, 20, 30, 40 mila pecorelle lì a ascoltare il grande predicatore che fa miracoli, fa guarigioni, e racconta frottole. Ora vuol dire che non è salvo? No, magari è salvo, è tranquillo, è cristiano, però fuori binario, però è ingannato. Va bene, cosa fa? Fa guarigione, quindi un uomo di Dio. Però dice, attenzione, Dio ci ama, rapimento, prima tribolazione. Ecco, è un falso profeta. Falso profeta non è necessariamente un figlio del diavolo. Può essere un cristiano, qualsiasi, però che nelle profezie è falso. E oggi purtroppo, tristemente, le chiese di Dio, il corpo mondiale di Cristo è infestato di falsi profeti che sì sono cristiani e figli di Dio, ma ingannati. E Gesù dice, non ci credete? Allora dice, non ci credete quando vi dicono che, Gesù, che io torno in segreto. Perché? Verso 27.
Infatti, come il lampo esce da Levante e si vede fino a Ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo.
Capito? Sta dicendo, non ci credete quando vi dicono che vengo in segreto, sì, quando vi dicono che vengo segretamente. Non ci credete. Perché? Perché vengo come il lampo.
Molto visibile.
Come un lampo che esce da Levante e si vede fino a Ponente. È la pepa. E questo qui si vede proprio, non ci sarà niente del cielo visibile. Guarda a Levante dove sale il sole, guarda a Ponente dove il sole tramonta, tutto un lampo così grande. Gesù viene come un lampo così, Gesù viene in un modo che tutto il cielo è sguarciato. Perché? Perché è così che falsi profeti profetizzano un Cristo che viene zitto, come? No, viene con una tromba, si sente un trombone. Non so contrabbasso, ma un trombone sì, va bene? Vai a 29, attenzione a non credere chi storce le scritture, 29, una scrittura che i falsi insegnanti storcono, ma guarda cosa dice qui, semplice Gesù.
Subito dopo la tribolazione di quei giorni.
Dopo o prima?
Dopo.
Ah, non dice prima?
No.
Ah, dopo dice.
Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dai cieli e le potenze dei cieli saranno scrollate.
Caspita, dico, c'è possibilità di errore qua?
No.
Quando dice le stelle cadranno, ovviamente vuol dire meteoriti, ci sarà una pioggia di meteoriti, non credo che cascheranno le galassie sulla nostra zucca. Andiamo.
Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo.
Capito? Quando vedrete questi segni, non potete sbagliarvi, o proprio deve essere voi.
Dopo la tribolazione.
Il sole si oscura, la luna non dà il suo splendore, le stelle cadono del cielo, le meteorite, le potenze del cielo scrollate. Oh, allora cosa succederà nel cielo?
Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo.
Oh, e questo è il rapimento.
Alleluia.
Verso 29, cosa dice? Prima o dopo la tribolazione?
Subito dopo la tribolazione di quei giorni.
E qui tutti i profeti, tutti i falsi profeti si attivano. Sì, dice dopo, ma vuole dire prima.
No,
dice prima, non dice prima, però non vuol dire dopo. Bastatevi zitti, per cortesia.
È perché dice dopo in segreto.
Oh, ma roba da mat, ragazzi. È così chiaro. Abbiamo proprio essere... Allora, vai avanti.
E allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria.
Tutte le tribù, per dire, nazioni, eccetera, paese, tutti faranno cordoglio. Perché? Perché diranno, oh la pepa, orca loca, che succede qua? Oh la pepina, la Giuseppina, che succede? E che è questo? Sono un branco di atei col marchio della bestia, non possono salvarsi neanche se lo volessero. Sono marchiati. E cosa fanno? Allora l'anticristo si metterà al microfono di CNN o quello che sarà. E sono degli alieni questi qua. Sono degli alieni che vengono a combatterci. Vengono qui. E allora il rapimento, ci vedranno quelli che vorranno parlare. Hanno rapito dei poveracci, chissà cosa ne faranno. Allora andiamo subito di corsa a preparare i missili, le bombe, i contromissili che vediamo in Apocalisse 19:11 per sparargli. Si preparano, poi lo vediamo dopo, Armageddon. Allora, cosa fa il 31? Cosa fa Gesù al verso 31?
E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli.
Va bene, ma qual è il rapimento segreto? Qui viene con la tromba, il trombone, il contrabbasso, il piffero, la batteria elettronica, la batteria normale, viene con i pianoforti, viene con gli altoparlanti. Ma ti pare che Gesù deve venire in segreto? E perché in segreto? Perché? Per quale motivo? Dio ha mandato 10 piaghe contro l'Egitto in segreto. Ma qual è il segreto?
Viene in segreto perché viene come un ladro. Allora i ladri vengono in segreto. Abbiamo studiato anche quello.
Ma viene come un ladro per gli addormentati in piedi.
Ecco.
Per gli addormentati, per le vergini senza olio. Viene
per
come un ladro.
Non sono preparati.
Per quelli che non vogliono prepararsi. Dice. Sta dicendo in questo capitolo, Matteo 24, alla fine dice: il servo infedele, attento. Vengo come ladro, cosa vuol dire? Che se tu sei servo infedele, pensi solo ai tuoi soldi, alla tua macchina, alla tua casa, al tuo vangelo di prosperità, non pensi ad altro? E non sarai pronto, scusa. E allora per te Gesù sarà come un ladro per te. Infatti nelle chiese, nell'Apocalisse capitolo 2, dice vengo come un ladro. Come dire, preparati, olio nella lampada, d'accordo? Allora, poi c'è un'altra bugia, giusto Angela?
No, ci sono tante.
Ma una che mi piace, dice.
Ti piace la bugia?
No, mi piace sonagliele. No, un'altra bugia che a questi falsi insegnanti, magari saranno anche cristiani tranquilli, meglio di me, cristiani più santi di me, più perfetti di me, più che conoscono la Bibbia più di me, d'accordo, guai io innalzarmi, eccomi qui, no, niente, eccolo là, non eccomi qui, eccolo là, è Gesù. Cioè, Dio li benedica i predicatori, insegnanti cristiani che gli insegnano cose sbagliate, che li benedica con la verità.
Amen.
Va bene, ma dobbiamo imparare uno dagli altri. Io tutta la mia vita che imparo da tutti. E poi ho detto basta così, adesso vado alla Bibbia, ragazzi. E che voi mi avete confuso abbastanza. Ho imparato i fondamenti. Allora, una bugia colossale è che leggi Enoè. E che sai di che nessuno deve sapere. Shh, silenzio, Noè non sapeva. Leggi Matteo 24, 37 a 39.
Matteo 24, 37 a 39.
Ok, qui facciamo ramazza di un'altra bugia, va bene?
Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio, si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E la gente non si accorse di nulla, finché non venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà nella venuta del figlio dell'uomo.
Quindi loro 448 dico, qui dall'apparenza sarà come i tempi di Noè, nessuno sapeva e neanche noi sapremo. Ma non c'è scritto qui che noi non sapremo. Dicono che loro non sapevano. Loro chi? I pagani, per i debosciati, i peccatori, gli omosessuali, le lesbiche, i pervertiti dei tempi di Noè non sapevano.
Sì.
Ma Noè sapeva, mica Gesù sta parlando di Noè qua,
no,
mica sta parlando del popolo di Dio.
No.
Il popolo di Dio, caspita se sapeva. Genesi 6,4 cosa dice a memoria? Lo leggiamo o andiamo a memoria?
Dice che ci saranno 120 anni fino al diluvio.
Che Dio dice qua mi sono scocciato con questo qui, i pensieri sono sempre al male, adesso io mando un diluvio e pulisco tutto, ha detto. E fra quanto tempo, Signore? 120 anni. Noè sapeva il numero degli anni e anche noi sappiamo il numero degli anni. Non abbiamo però, non sappiamo ancora quando cominciano. Sappiamo che sono 7 anni, 3 anni e mezzo, l'ira di Dio 30 giorni, Armageddon 45 giorni e poi 1000 anni. Sappiamo tutti i numeri, però non sappiamo, non abbiamo la base dove cominciano. Perché? Perché Daniele ci dice cominciano dal patto dell'anticristo 7 anni e questo patto è ancora non è arrivato. Dobbiamo aspettare che costruiscano il tempio. Allora avremo tutte le tabelline aritmetiche desiderabili. Vi daremo, lo spaccheremo al giorno. Tale giorno arriva Gesù, bang, senza errori. È scritto nella Bibbia. Però non ha, ancora Gesù non ci ha rivelato quando faranno questo patto. D'accordo?
Cioè Noè sapeva già 120 anni prima del diluvio.
Esatto, Genesi 6,4 ce l'hai lì?
Posso aprire?
E vai, dai, vai Genesi 4, dai.
Genesi 6,4. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti e ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini.
Okay.
Ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi.
Sì. Vai avanti.
Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Verso 7. Il Signore disse: io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatto. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Verso 3. Il Signore disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni.
Ecco, quindi ho sbagliato riferimento.
Ho letto tutto il capitolo.
Ti faccio leggere tutta la Genesi.
Allora, Genesi 6, verso 3.
Allora, puoi rettificare allora lì.
Genesi 6, verso 3.
Ecco, allora. Quindi Dio gli dice a Noè, dice, Noè, io adesso qua, io mi sono scocciato di questo mondo del diavolo, adesso io faccio tutto in lavatrice, metto, un lavaggio, una fiumana. E gli dà quanti anni?
120.
120, noi sappiamo gli anni, ma Dio dà a Noè anche il numero dei giorni, quando, perché a 120 anni prima non gli servivano i giorni, ma quando arriva a 120... Quando si avvicina, Dio gli dà anche il numero dei giorni, Genesi 7,4. E speriamo che stavolta l'ho indovinato il riferimento.
Poiché di qui a 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti, sterminerò dalla faccia della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto.
Va bene, allora Dio gli dice a Noè gli anni e poi gli dice anche i giorni. Quasi, non so se gli ha dato anche le ore, ma,
no.
Ma qui veramente... Quindi sta frottola di Matteo 24, che questi insegnanti fuori binario dicono, noi non sapevo neanche noi, ma no, ma leggete bene la Bibbia, benedetti, ma cosa insegnate alle pecore? Non è vero che sarà come i giorni di Noè che non sapremo. Sì, Gesù parlava ai pagani, agli increduli, capito, sì. Fuori binario, ma il popolo di Dio in quel tempo Noè erano ignoto? O il popolo di Dio oggi, vergine con olio, va bene, quelli... È certo che Dio vuole dircelo. Perché Dio non doveva dire a Noè quando veniva il diluvio, così che moriva anche lui? Ma allora perché gli ha detto di preparare l'arca?
Sì.
Perché Dio direbbe a noi di preparare l'arca se vuole che sorprendici che siamo distrutti? Qual è la nostra arca? La donna si prepara e fugge nel deserto.
Deserto
è un'arca spirituale. È uno, ricevere Gesù, lo Spirito Santo. Due, studiare la Bibbia, capirla. Tre, predicarla. Quattro, o primo forse, ascoltare Dio. Poi metterlo in pratica, poi ubbidire. E cosa dice Dio in questi tempi? Preparatevi, il tempo è adesso.
Amen.
Tagliare la corda. Guai a quelle vergini con olio o senza olio che si faranno beccare fuori luogo. Perché dice Gesù, Matteo 24, non avrete neanche il tempo di tornare a casa a prendere le ciabatte, le calze, il pigiama. E per non parlare del passaporto, dei soldi, la moglie e dei figli, niente, solo scappate. Dove l'ha detto Gesù una cosa così addrizza capelli? Matteo 24, 15 al 21. E poi pregate che non scappate d'inverno. Puoi scappare d'inverno in ciabatte?
No.
Puoi scappare d'inverno in pigiama?
No.
E che non sia di sabato, cos'è sabato, una festività? Perché? E perché se tu abiti in un paesino, dove vai a comprare la benzina? Tutto chiuso. Ah, vado in autostrada, va bene, 100 km, vai. Va bene, tu che non hai messo in garage dei bidoni di carburante di scorta, tu che non hai preparato cibo, tu che anche se scappi dalla città non sai dove accidenti andare. Non è che dici adesso presto prendiamo 4 taniche di diesel, mettiamo nella macchina e scappiamo perché lo Spirito Santo ci ha detto adesso. E quindi andiamo di notte, perché qui domani ci sarà un caos nelle strade, tutti all'arrembaggio a ammazzarsi nei negozi, chi è che riempie il carrello di più, tutti nelle strade a uscire perché l'acqua è contaminata da dalla radiazione, sarà il caos. E molte città saranno così imbottigliate, potranno solo morire. Quindi quando è successa la crisi in Russia, centinaia di migliaia di cristiani uccisi da comunisti, in Cina milioni uccisi, i cristiani in Iraq, in Siria distrutti, eccetera, sono avvisaglie. La polizia in Europa ha bloccato, hanno scoperto dei nascondigli con dentro centinaia di Kalashnikov, bombe a mano che gli islamici li stanno preparando. Aspettano solo che l'anticristo schiocchi il dito. Adesso cosa ha detto l'ISIS? Ovunque siete uccidete, avvelenate, uccidete, prendete una macchina, andate a investire una donna che spinge il passeggino. E cosa succederà quando non sarà l'ISIS ma sarà il diavolo in persona del mondo dello spirito a dare questi segnali?
Allora, ancora una scrittura che Andrea ha detto che hanno proposto nella Chiesa come dimostrazione del rapimento pre-tribolazione. L'ultima scrittura che ha citato è Apocalisse 3:10. Se possiamo spiegare anche questa.
Ok, poi ci fermiamo, i fratelli possono studiarla nel corso biblico, va bene?
Sì.
Nel corso biblico, queste cose, il messaggio del rapimento.
Sì, è tutto incluso lì.
Dopo la tribolazione è molto ben spiegato. Allora, qual era? Leggiamolo, quella scrittura lì. Cos'è? Apocalisse 3:10. Quindi
Apocalisse
loro usano questa scrittura per dire che la Chiesa sarà rapita prima
prima
della tribolazione. Sentiamo cosa dice.
Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra.
Quindi loro interpretano che sta arrivando la tribolazione per mettere alla prova gli abitanti della terra. Però la Chiesa mondiale, attenzione, tutta la Chiesa mondiale, sarà salvata, rapita, eccetera. E dove accidenti trovano?
Ma in questa scrittura non dice la parola tribolazione, non c'è la parola rapimento, quindi non lo so.
Va bene, tentazione, tribolazione, poi si può interpretare. Va bene, questo non è il punto. Ma l'imbroglio in questo caso sta nel fatto che c'è sempre l'imbroglio, nelle false insegnanze. Sta nel fatto che questa promessa viene oggi troppo liberamente applicata a tutte le chiese, tutti i credenti nel mondo, ma è così? Non è così. Questa promessa non è per tutte le chiese. Questo messaggio si riferisce solamente a una delle sette chiese dell'Apocalisse. Apocalisse capitolo 2, 3, sette chiese. Ma questo messaggio, Dio dà sette messaggi abbastanza diversi a sette chiese. E questo è un messaggio solo per una piccola chiesetta, una piccola comunità in casa. Le chiese in quei tempi erano comunità, così, si riunivano nelle case. Se leggiamo qualcuno degli altri messaggi che Gesù ha dato a queste sette chiese, vediamo che dalle promesse che Gesù dà, protezione, benedizione, va bene, protezione e benedizione a questa chiesa di Filadelfia, Gesù cambia completamente il tono alle altre chiese. Per esempio la chiesa, c'è Apocalisse 2 lì, devi andare alla chiesa di Efeso, verso 5.
Apocalisse 2, 5. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi.
Il candelabro rappresenta la?
La chiesa.
La chiesa. Le stelle sono i pastori, gli angeli pastori. Che angelo in greco, agelos, vuol dire messaggero. Quando dice l'angelo della chiesa, sta dicendo il messaggero della chiesa, il pastore. Allora dice Efeso, che era una buona chiesa Efeso, se tu leggi la storia di Efeso, era una buona chiesa, ma avevano perso l'amore, non erano più innamorati di Gesù, erano, diciamo, amavano Gesù, superavano anche il mondo, i soldi, eccetera, il Vangelo della prosperità. Allora gli dice, attenzione dove sei caduto, perché se non ti ravvedi, va bene, rimuoverò il tuo candelabro, cioè sarebbe avvenuta una persecuzione, distruzione, la chiesa è distrutta, questo voleva dire. Altro messaggio, un messaggio molto diverso da quello di Filadelfia, io ti proteggerò. Qui protegge niente, qui c'è il bastone se non ti ravvedi. Cioè, cambia il messaggio di chiesa in chiesa. Quindi applicare quel messaggio di Filadelfia a tutto il mondo mi sembra veramente sfasato.
Ma anche Apocalisse 3.10 dice che questa chiesa ha osservato la costanza di Gesù. Allora è stata obbediente.
Sì, è una chiesa che ha obbedito, è l'unica chiesa che ha superato la prova delle sette. Tutte le altre sei erano ad essere provate o riprovate o sgridate o vomitate. Laodicea, Apocalisse 3,14. Guarda quella di Pergamo a verso 16, Apocalisse 2,16. Pergamo, cosa dice Gesù?
Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca.
Cosa? Gesù va a combattere con la sua spada, la sua parola contro una chiesa?
Contro Pergamo.
Sì, signore. Sì, signore.
Quindi niente protezione qui?
No, qui Gesù combatte contro la chiesa qui se non si ravvedono. Mm-hmm. Assomiglia all'altro messaggio, ti proteggerò, ti preserverò?
No,
niente,
no.
Il contrario. Apocalisse 3.1, all'altra chiesa di Sardi, cosa dice? Un'altra chiesa.
All'angelo della chiesa di Sardi scrivi, queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere, ma sei morto.
Ok, assomiglia alla promessa di Filadelfia.
Allora, vuol dire che solo una parte della Chiesa, quelli che sono Filadelfia, saranno rapiti?
No, non dico questo. Il rapimento è per tutti i credenti. Daniele 12, 2 e 3 dice rapiti tutti. Che avete risorti tutti, alcuni risurrezione di vergogna, altri Laodicea, e alcuni risurrezione di vita eterna. Okay. E altre risurrezioni che brilleranno come stelle, quelli che hanno condotto molti alla giustizia, cioè alla salvezza. Il rapimento è per tutti i salvati. Alcuni risorgeranno però come Laodicea alla vergogna. Infatti lo dice, leggi Dora Daniele 12, 2 e 3. Qui vediamo tutte le chiese, tutti i cristiani, tutti i credenti in queste due scritture, che qui parla della risurrezione, che sappiamo precede il rapimento, sono più o meno allo stesso tempo, dimmi.
Daniele 12, 2 e 3. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia.
Non dice lago di fuoco, semplicemente Gesù dice chi si vergogna di me, io mi vergognerò di lui, sta parlando ai cristiani qui. Luca 9, 23-26, Marco 8, 34 a 38, eccetera.
Cioè anche quelli che
falla
sono...
Falla finire.
Verso 3. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno.
Alleluia. Stelle, queste sono le guide. Queste sono le sorelle, come Lina, sì, che è la sorella di oggi, no?
Sì, dalla Svizzera.
Ecco, lei è una stella, vedi? Sta guidando altre alla salvezza.
Amen, amen.
Tra l'altro, del resto, fratelli, se non diamo la salvezza ai perduti, come facciamo a sapere che l'abbiamo? Se non diamo la salvezza evangelizzando, come facciamo a sapere che siamo salvati? Va bene?
Sì.
Ci siamo?
Sì. Allora, vuol dire che tutti i salvati, tutti quelli che hanno Gesù nel cuore, qualsiasi chiesa sono,
buona o meno buona,
vengono rapiti.
Certamente.
Per la vergogna o per la benedizione, questo dipende,
sì,
da loro.
Il rapimento non è un premio.
E allora questa scrittura di Apocalisse 3:10 non si riferisce al rapimento, perché non si può applicare in nessun modo,
ma,
a tutte le chiese.
Ma ci vuole una fantasia selvaggia per applicare questo al rapimento. Ma come puoi applicare al rapimento che non parla di quello?
E allora cosa significa questa scrittura?
Niente.
Dimmi.
Cosa significa la scrittura di Apocalisse 3:10?
Significa semplicemente che la chiesa di Filadelfia è una chiesa fedele che dice: tu hai superato la prova, tu hai,
sì,
mantenuto la mia parola, e siccome tu hai mantenuto la mia parola, sei stata fedele, io sarò fedele con te.
E come? Come sarà preserverata dall'ora della tentazione?
È un esempio della chiesa fedele che nella tribolazione fugge nel deserto 3 anni e mezzo.
Cioè una protezione come quella di Apocalisse 12 che abbiamo,
sì,
letto prima.
Non sarà lo stesso, non so se per forza devono scappare, non lo dice.
Okay.
Forse sì, forse no, non lo sappiamo. Magari nelle catacombe, magari nei boschi,
okay, okay,
o magari,
okay,
che ne so, è una saggezza, mm-hmm, sovrannaturale che si imboscavano.
La protezione non deve essere necessariamente il rapimento, può essere una protezione fisica nel deserto, in un posto di rifugio e così via.
Sì, oppure anche a casa tua, però, okay, miracolosamente risparmiato.
Okay.
Tra l'altro, se tu vai indietro alla storia, questa profezia, l'Apocalisse, Giovanni il Diletto l'ha scritta nel 96 d.C., dalla storia sappiamo che non c'entra niente col rapimento. Semplicemente lì nel 96 c'è stata una grandissima persecuzione e i cristiani si sono nascosti e basta. Nessuno è stato rapito, Dio non li ha salvati tramite la morte, tranne i martiri ovviamente, capisci? Quindi applicare questo al rapimento, come fanno questi predicatori che scarse per motivo di grande carestia di scritture, grande scarseggio di scritture, ci vuole una fantasia abbastanza, capito? Fantasiosi. Non c'entra niente con il rapimento, però anche se lo vogliamo applicare, applichiamolo, non abbiamo mica pure applicato, applichiamolo. E sta parlando di una chiesa, sta parlando alla sposa di Cristo, sta parlando. Filadelfia rappresenta sempre la sposa di Cristo, rappresenta simbolicamente tutti gli insegnanti biblici, la usano di solito spesso come le vergini con olio, la sposa di Cristo, il cristianesimo fedele, d'accordo?
Allora, perché sono fedeli e obbedienti, il Signore li protegge.
E lo dice: poiché sei stata fedele, ti preserverò. Agli altri, botte da orbi.
Mm-hmm.
Alla Smirna gli dice: tribolazione 10 giorni, sii fedele fino alla morte, ti darò una corona di vita.
Sì.
Apocalisse
2:10. Sì, sì, sì.
A Efeso: tu hai perso il tuo primo amore, botte da orbi, se tu non ti ravvedi io distruggo la tua chiesa. Sardi, tu, la chiesa delle sardine, ci sono alcuni vestiti di bianco, ma molti sono morti, cadaveri, carcasse, siete morti senza saperlo. E lì c'è un avvertimento molto molto scabroso che dice: attenzione, che chi vince non sarà cancellato, Apocalisse 3:5, no, chi vince non sarà cancellato dal libro della vita, sta dicendo, se non vinci sarai cancellato. Quindi sta parlando a gente che non sono neanche nel libro dell'agnello, a gente che sono lì un piede nel mondo, un piede nella chiesa, che scaldano le panche, amano Gesù a chiacchiere, un amore mentale, e sono per il rotto della cuffia nel libro della vita, non sono il libro dell'agnello. Il libro dell'agnello è per sempre sigillato, Efesini 1:13, sigillato, il diavolo non può toccarti, Apocalisse 3:8, non puoi, diavolo, niente marca della bestia. Ma il libro della vita può venire cancellato, Apocalisse 3:5. Perché? Perché non è il libro dell'agnello, è il libro della vita, come quello, il giovane ricco che va da Gesù in Marco 10: Signore, voglio la salvezza, mantieni i comandamenti. Quali? I comandamenti del Vecchio Testamento. Mantenendo i comandamenti del Vecchio Testamento sei nel libro della vita, come tutti i vecchi testamentari, d'accordo?
Amen.
Bene, quindi grazie, tutte Gesù. Le chiese vogliono essere Filadelfia.
Sì.
È logico.
Allora cominciamo a obbedire.
Capisci? Però
simple.
Cominciamo a obbedire, esatto, cioè tutti vogliono la torta, ma la vogliamo pagare questa torta. Come si paga? Col tuo sudore.
L'obbedienza.
Con l'obbedienza. Qui stiamo parlando di una torta, sì. La torta del regno di Dio, si paga abbandonando tutto, mettendo tutto sull'altare, non dando a Dio il minimo. Qui prendi il mio minimo, mi tengo questo, il 90. No, dai a Dio tutto e ti prendi qualche briciola. Noi cosa facciamo qui in missione? Cos'è che ci ha insegnato il Signore? Di tenerci quello che è il minimo che ci serve noi per comprare le scarpe, i libri della scuola, e il resto tutto si spende nella missione, tutto. 99%, 98%. 95, tutto si spende nella missione, e noi a volte tiriamo la cinghia, a volte invece si mangia abbondanti, a volte però si mangia sempre, no?
Sì, sì, sì.
Quindi bisogna.
Ma non serve tanto per andare avanti a vivere. Serve il lusso.
No.
Scarpe semplici, cibo semplice, non serve molto.
Io ho 45 anni che non mi manca il cibo.
No.
A volte mangiare magari solo patate, mica male le patate.
No.
A volte pasta e fagioli, ottimo. Stiamo scherzando. In Italia ristoranti di grido, pasta e fagioli, te la fanno, pasta con la cotica, che te la fanno pagare bene. Poi noi, nostri cuochi qui stanno facendo balzi da gigante, quindi siamo sempre contenti.
Grazie per l'incoraggiamento.
Allora, Giacomo 2,18, dammi questa scrittura e dobbiamo concludere qua.
Grazie Gesù. Giacomo 2,18.
Cosa dice Giacomo? Giacomo, questo è il fratello di Gesù, mezzo fratello carnale di Gesù, vescovo di Gerusalemme.
Giacomo 2,18. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede, io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede.
Capite? Giacomo sta dicendo qua, Dio lo benedica, vedo che qualcosa da Gesù ha imparato bene questo. L'epistola di Giacomo, e mi dispiace per Martin Lutero che l'ha strappata dalla sua Bibbia, è uno dei più grandi messaggi della Bibbia. Quindi svegliatevi ragazzi, non dormite sulle vostre panche. Verso dopo cosa dice? 19. Uno dei più grandi sarcasmi della Bibbia qua, verso 19.
Giacomo 2,19. Tu credi che c'è un solo Dio? Hai fatto bene. Anche i demoni lo credono e tremano.
Sta parlando a una chiesa, eh? Sta parlando alle 12 tribù cristiane. Giacomo 1,1. Giacomo alle 12 tribù cristiane. Non dice cristiane, ma sono cristiane. Che mica parla gli ebrei che lo perseguitavano. Tribù israeliani, tribù israelite, cristiane, tribù nello spirito. Sta parlando ai cristiani, cosa dice? Tu credi in Dio? Anche i diavoli ci credono. Cosa sta dicendo? Che tu sei lì, scaldi la panca, preghi le preghierine, batti le mani e gridi alleluia, magari sei cristiano mentale. Va bene? Quindi tu hai fede, bravo, mi fai vedere la fede? La fede è invisibile, no? No. La fede non è invisibile, si vede da come ami Gesù. Mio amore è invisibile anche quello? No, caro, perché se tu ami Gesù andrai a cercare i figli di Dio. I figli di Dio che ancora non lo sono. Non predicare la salvezza alla stessa gente per 10 anni, alla stessa chiesa, che sono stanchi di ascoltarla. Digli che si alzino dalle loro di dietro e vanno in giro a cercare i pecore, dare la salvezza. Va bene, appena ricevuto la salvezza, il passo seguente è andare a darla. Non è ascoltare qui e portare l'offerta in chiesa per i prossimi 10 anni. No! E andare a dare la tua offerta, il tuo cuore, il tuo amore, il tuo spirito, il tuo Vangelo, il tuo messaggio, la tua predicazione nelle strade, negli autobus, nei treni, quando vai a fare la spesa, quando non fai la spesa, quando vai a lavorare, quando non vai a lavorare, quando vai a scuola e quando non vai a scuola. Preach the word, be instant in season. Can you go to find the scripture, please? Is it 1 Timothy 6:12?
2 Timoteo 4:2.
4:2.
Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza.
Amen.
2 Timoteo 4:2.
Amen. Allora, il punto è che, come abbiamo letto in Giacomo, che sì, le chiese di oggi dicono io credo in Dio, c'è un Dio, quindi Lui mi protegge perché mi ama. Non è sufficiente credere che Lui c'è e Lui mi ama, perché anche i diavoli credono che Lui c'è. Ma Giacomo dice, e le opere dove sono? Dobbiamo avere delle opere per mostrare la nostra ubbidienza, e poi viene la protezione di Dio, come la promessa a Filadelfia, Apocalisse 3:10. Quindi Apocalisse 3:10 è condizionale, perché tu hai osservato la mia costanza, sei stato fedele, anche io ti proteggerò, però è condizionale, dipende da noi. Non è una promessa a tutti, senza condizioni, ecco Dio mi ama, mi rapisce prima della tribolazione, non c'entra niente.
Va bene, quando vi danno scritture, fratelli, se non è nero su bianco, non lo credete. Se uno vi dice, guarda qui Apocalisse 3:10 dice che Dio protegge Filadelfia dalla tentazione, dice ok, che c'entra, dov'è il rapimento? E tra le righe, no, tra le righe non c'è niente. E questo ci vuole fantasia, sì, è una fantasia bestiale che ci vuole, perché proprio non c'entra niente questo, va bene? E tante altre sciocchezze predicano oggi,
sì.
Cos'era quell'altro che Sodoma e Gomorra, ce n'era un altro Sodoma e Gomorra?
C'è una domanda che... ti chiediamo domani, perché è un po' più lunga quella.
Ah,
un altro fratello, sì, che ti chiede, Adriano.
Che nella sua chiesa dicono?
Dicono che c'è un'altra prova nella Bibbia, che il rapimento sarà prima della tribolazione. Per esempio, Lot è stato tirato fuori da Sodoma prima della distruzione, quindi è come un rapimento, diciamo, una salvezza prima della distruzione.
Guarda, qui la fantasia è veramente paurosa di questi insegnanti. Cioè, quindi, è la chiesa del tempo della fine.
No, no, ma credo si applica molto bene quella.
Ah, sì?
Sì, perché la distruzione di Sodoma è come un simbolo della distruzione di Armageddon, la battaglia con fuoco dal cielo e la distruzione di Armageddon. Ed è vero che la chiesa sarà rapita prima di Armageddon.
Di Armageddon.
Però non prima della tribolazione.
Ma... guarda, appunto, innanzitutto il fuoco su Sodoma è un po' come l'ira di Dio, non è il diavolo, perché il diavolo voleva salvare Sodoma, che era il suo quartier generale lì. E, anche facendo una specie di paragone non va, perché casomai Abramo, Sodoma è distrutta e Abramo viene benedetto, eccetera. Mm-hmm. Ma Lot va a finire a dormire sotto un ponte pieno di vergogna, senza benedizioni. Abramo parla con Dio, Dio manda gli angeli, portano fuori Lot e le due figlie, strada facendo perde la moglie che diventa un salificio, diventa un mucchio di sale. E quindi hanno perso i generi, hanno perso i generi che erano sposati con le figlie, i generi, poi anche i generi alimentari, il cibo, il vestiario, mobili, case e tutto. Poi perde la moglie per strada, che rapimento è questo? E dopo alla fine, mica va in un posto benedetto come Abramo, ma no, se ne va a abitare in una caverna, per paura della gente della zona, abita in una caverna. E poi dov'è la sua benedizione? Le sue figlie commettono incesto con lui, lui mette incinta le due figlie, che diventano due popoli pagani. Che sarebbe Ammon e Moab, che sarebbe oggi la Giordania. Cioè, non ha né capo né coda, ci vuole un'altra fantasia bestiale qui per interpretare. Cazzo, se questi qua interpretano la Bibbia così, possono predicare quello che vogliono così, scusa. Mm-hmm. Buonanotte. E allora c'è uno che nella Bibbia beve una bottiglia d'acqua, ah, quello vuol dire la salvezza. Ma insomma, per cortesia, un po' di serietà, ma è così che ha insegnato la Bibbia, mm-hmm, voi. E c'è gente che ci crede, queste cretinaggini qui. Rapimento... prima tribolazione perché Lot è scappato da Sodoma, ma tutti sono scappati da tutte le parti nella Bibbia, come si può interpretare così? Quindi quando vi insegno la Bibbia così dovete dire alt, dove dice rapimento qua? In Matteo 24:29 dice dopo la tribolazione c'è il rapimento, no, vuol dire il contrario, è così che interpretano la Bibbia questi qua. Gesù dice dopo la tribolazione c'è il rapimento, dice no, calma, rapimento è prima, segreto. Dice no, non in segreto, non ci credete in segreto. Dice dopo, sì, dice dopo perché sono due rapimenti. Dove lo dice due? Gesù dice solo una volta, dice, non ci credete che vengo in segreto, perché io vengo come il lampo da Levante a Ponente. E non dice una volta sì, una volta no, una volta come il lampo e una volta come le tenebre. Una volta vengo come... come il lampo, l'altra volta viene come un ladro. Sì, viene come un ladro per il diavolo, per il suo popolo, ma non per noi. Per noi ce lo dice, a Noè 120 anni. Ci sei Noè, sempre qui, Signore, 7 giorni. Così ragiona Dio. Amos, così Amo 3.7, ce l'hai Amo 3.7 che qui non riesco a chiudere oggi. Stiamo chiudendo, siamo in chiusura, ragazzi. Siamo in chiusura, ragazzi. Tenere duro che fra poco vi mando a riposarvi.
Amos 3?
3, credo 7.
Amos 3.7. Poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti.
Amen. Capito? Amen. Sì, certo che viene come un ladro, ma per i ladroni.
Sì, sì,
cioè,
sì.
Dove che si va? Come a casa dei ladri. Per rubare a casa dei ladri deve fare presentarti come un ladrone. Quindi Gesù viene a casa del ladro. Chi è il ladro? Il diavolo. E viene come un ladro, sennò il ladro non si fa scassinare. Ma, ripeti di nuovo.
Amos 3.7, poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti.
D'accordo, allora che profeti siamo? Che profeti siamo? Va bene? Non, una vera chiesa c'ha sempre dei profeti, se no che chiesa è? È come, ha visto mai una macchina viaggerà di notte senza fanali? Se ti arrestano ti mettono in prigione, sei impazzito. Tu guidi una macchina senza fanali?
Mm-hmm.
Ma senza fanali, senza vetro, invece del vetro una persiana chiusa.
Mm-hmm.
Viaggiare è possibile?
No.
È così sono le chiese senza profeti. Non sai dove vai. Cosa fa una macchina di notte che invece del windscreen, della parabrezza, c'ha una persiana saracinesca abbassata? E tu vai, quant'è che può andare in autostrada? 130, 140, non so questi giorni.
Non lo so.
E cosa finisce? Subito cosa succederà presto?
Ma
vai a sbattere contro un pilone dell'autostrada, no?
Mm-hmm.
Infatti molti sono i piloni dell'autostrada che tante chiese sbattono, perché non è che non c'hanno i profeti, attenzione, è che non gli danno la parola. Il profeta deve profetizzare sempre alla cattolicese, se profeta è, o alla battistese, o alla pentecostalese. O la geovese, testimone di Geova, o la mormonese. Il profeta non è mormonese o protestantese o evangelichese o cattolicese. Il profeta profetizza quello che è e non guarda in faccia né a te né a me né a nessuno. Così dice il Signore.
Amen.
Angela, Dio ti benedica. Io passo e chiudo.
Allora ci fermiamo.
Baci ai fratelli, abbracci.
Sì, e domani ci sentiamo alle ore 14 italiane, vi ricordiamo.
Poi, ho capito ragazzi, prendete appunto domani.
Sì. Un'ora prima.
Alle 14, ok? Non vi confondete. Quindi cucinate spaghetti in anticipo, così che non vi distraete. Mm-hmm. Invitate pecorelle, va bene, così vi aiutiamo a evangelizzarle. Invitatele e dice c'è uno che da Sud America vuole salutarti, un certo Giuseppotto. Vuoi salutarti, siamo collegati, vieni che ti preparo un pezzo di torta di mele con la panna montata, un po' di cinnamon, come in italiano, cinnamon.
Cannella?
Cannella in italiano.
Un ti po' aiuto di io Giuseppe.
Capito ragazzi? Un pezzo di torta, un po' di panna montata.
Ma come sai tu come fare le torte?
Che questo è... Mi piacevano in Italia, devo sempre io prendo bisogno con la panna con la cannella sopra. E quindi invitateli, fate l'invito che non possono rifiutare. Non ascoltare uno che grida dal Sud America, quello non viene nessuno. Ma invitateli un pezzo di torta. Poi dice, mentre mangiamo la torta, e poi mi mandate un'email, sono qui con pecorella 1, pecorella 2, i nomi sono A, B, C, D, e io vi saluto in diretta. Dio vi benedica, ciao, un abbraccio,
ciao,
un bacio.
Ciao.
Alleluia.
Ciao, bene.
Grazie,
Signore.
Ciao, ciao, dolci fratelli.
Ciao,
ci risentiamo domani. Ciao.